Sì, buongiorno a tutti, benvenuti a questo culto di Natale, anche se ufficialmente oggi è solo la vigilia, ma celebriamo oggi il Natale, che è la nascita di Gesù e il fatto che con la sua nascita ha portato nella nostra vita gioia. Ha portato gioia per eccellenza. Gioia perché? Per la nascita del nostro Salvatore. Gioia perché? Perché Lui è venuto sulla terra per essere con noi. Gioia perché Gesù Cristo è venuto per darci vita in abbondanza e anche perdono per i nostri peccati. Questa gioia di cui parleremo questa mattina è una gioia che attraversa il Nuovo Testamento e che coinvolge tutta la nostra vita. Noi leggiamo, ad esempio, di gioia, no? Quando Gesù nacque, quando le persone che andarono a visitarlo lì presso la mangiatoia lo videro, furono ripiene di gioia. La gioia di quando le persone ricevono il Vangelo, che sono riempite di gioia. Leggiamo di gioia quando i demoni venivano scacciati nel nome di Gesù. Leggiamo della gioia che si diffuse nella Samaria quando arrivò a loro la buona notizia della salvezza. Leggiamo di Gesù che trasforma tristezza in gioia. E anche leggiamo di come i discepoli furono ripieni di gioia quando videro le varie chiese crescere che loro avevano fondato. E leggiamo anche di come Gesù desidera rendere completa la sua gioia in noi. L'Apostolo Paolo ci dice anche che ci sono dei frutti dello Spirito Santo e il secondo frutto dello Spirito Santo è proprio la gioia. Infine, leggiamo anche della gioia che avremo un giorno alla presenza di Dio nell'eternità. Quindi nell'eternità sperimenteremo gioia in Cristo. È da inizio del 2023 che come Chiesa abbiamo cambiato nome, no? Lo sapete, abbiamo cambiato il nome in Chiesa Viva Locarno e il Viva del nome di Chiesa Viva sta proprio per gioia di vivere. Gioia di vivere che vogliamo avere in ogni circostanza della nostra vita. Non è sempre facile avere gioia di vivere in ogni circostanza, ma è quello che vogliamo cercare di avere, di sperimentare nella nostra vita. Questa gioia è una gioia che iniziò a diffondersi nel mondo quando un angelo apparve ad alcuni pastori che stavano pascolando le loro pecore nei pressi di Betlemme e annunciò loro la nascita di un Salvatore. Ed è da qui che vogliamo partire oggi, proprio da questo testo in Luca capitolo 2. Infatti leggiamo adesso i versetti da 9 a 11. E un angelo del Signore si presentò a loro, e la gloria del Signore risplendé intorno a loro, e furono presi da gran timore. L'angelo disse loro: «Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore». Allora, quando questo angelo apparve a questi pastori che se ne stavano lì tranquillamente nei pascoli, nei campi attorno a Betlemme con le loro pecore, se ne stavano lì tranquilli, non volevano nessuno che li disturbasse. A un certo punto, quando apparve loro questo angelo, la loro prima reazione non fu quella di avere gioia, ma fu quella di avere paura. Questi pastori ebbero paura nel vedere quest'angelo apparire davanti a loro. Dobbiamo sapere che essere pastori di pecore a quei tempi non era un lavoro prestigioso. Quindi che Dio abbia scelto di rivelarsi proprio a loro è allo stesso tempo sorprendente, ma anche incoraggiante. Infatti i pastori a quei tempi erano delle persone emarginate, disprezzate ed erano ritenuti dei peccatori. Erano disprezzati perché? Perché spesso non seguivano le regole, quindi vivevano la loro vita così come piaceva a loro. Alcuni di loro erano dei ladri, quindi magari rubavano le pecore a qualcun altro, poi pascolavano le loro pecore sui campi che non erano i loro, quindi spesso non avevano il diritto di stare lì con le loro pecore, lo facevano lo stesso, quindi non rispettavano le regole ed erano anche ritenuti inaffidabili. Per questo che un pastore non poteva essere testimone in tribunale quando c'era da fare insomma, quando qualcuno presentava un'accusa contro qualcun altro, non poteva presentare un pastore come testimone. Non valeva niente la sua parola. Quindi vedere la gloria del Signore che risplendeva attorno a loro li terrorizzava. Avranno pensato, ma adesso che cosa succede? Adesso Dio è venuto finalmente a punirci per tutto il nostro peccato, per tutto quello che abbiamo combinato nella nostra vita, e questo li terrorizzava. Loro temevano di essere confrontati con il Dio che conosceva ogni minimo dettaglio della loro vita. Wow, su Dio che sa tutto, appare ed entra nella nostra vita. E questo pensiero può a volte intimorire anche noi, anche noi che magari siamo credenti da tanto tempo. E questo avviene se noi non conosciamo, non abbiamo veramente sperimentato il Dio d'amore nella nostra vita, se non conosciamo perfettamente chi è questo Dio d'amore per noi. Il pensiero di un Dio che ci conosce nel profondo del nostro cuore, che sa ogni pensiero che tu hai mai avuto nella tua vita, che conosce ogni cosa che ti passa per la testa, che conosce ogni minimo dettaglio della tua vita, non è sempre solo confortevole. Anzi, per alcuni è un pensiero assai fastidioso. E forse questo è proprio uno dei motivi per cui alcuni fanno fatica ad avvicinarsi a Dio. O perché magari anche tu fai fatica a volte ad avvicinarti a Dio. Forse dici, ma il Signore conosce ogni cosa della mia vita, io mi vergogno ad andare da Lui, chissà cosa pensa di me. Magari facciamo anche fatica ad avvicinarci a Dio quando le cose non vanno come vorremmo nella nostra vita, perché magari potrebbe rinfacciarci che avremmo dovuto fare le cose diversamente, no? Come quando vai dalla mamma a lamentarti di qualcosa e ti dice te l'avevo detto, forse dal papà più che altro, Vieni. Papà mi dice te l'avevo detto di non fare così. Quindi vorrei chiederti adesso che effetto ti fa pensare a un Dio che conosce ogni minimo dettaglio della tua vita. Sai esattamente che cosa pensi quando ti alzi il mattino, che cosa hai sognato di notte, che cosa pensi quando incontri le persone durante la giornata. Sa ogni cosa della tua vita, ogni cosa che tu hai mai fatto nella tua vita, Lui la conosce. Quei pastori nei campi non erano delle persone che erano per forza conosciute per avere sotto controllo la loro vita, no? Non erano le persone conosciute perché vivevano bene la loro vita, facevano le cose giuste, avevano tutto sotto controllo. Eppure, quando l'angelo apparve loro, non lo fece per condannarli o per accusarli, per confrontarli con tutto quello che non andava bene nella loro vita, ma lo fece per annunciare loro una grande gioia. E in quell'istante la loro paura, il loro terrore si trasformò in una gioia. E così che cosa fecero? Corsero a vedere con i loro occhi il bambino appena nato. E quando arrivarono alla mangiatoia, quando arrivarono lì e videro il bambino appena nato, lì nella mangiatoia, che cosa fecero? Furono ripieni di gioia e subito andarono a condividere questa gioia, questa notizia con tutte le persone che incontrarono. Andarono a diffondere questa buona notizia. Andarono a divulgarla e tutti coloro che la sentivano si meravigliarono. Quindi ciò che i pastori videro, quando videro Gesù Cristo con i loro occhi lì nato nella mangiatoia, era la dimostrazione che Dio aveva scelto di non abusare del suo potere per punire giustamente gli uomini. Dio aveva scelto di mostrare misericordia. Aveva scelto di umiliarsi e di venirci incontro nella nostra vita. Aveva scelto di venirci incontro in tutta semplicità. Matteo, puoi cambiare la scena? Grazie. In Cristo Dio ci è venuto incontro in tutta semplicità. Dio ha deciso di venire nel mondo come bambino, entrando così nella nostra dimensione, per permetterci di vederlo, di osservarlo e di toccarlo. Quindi Dio non è un Dio che desidera solo essere temuto per la sua santità, per la sua giustizia. Ma noi leggiamo nella parola di Dio che dobbiamo temere Dio per quello che Lui è, ma non solo, come se Lui fosse indifferente alla nostra situazione, indifferente alla nostra vita. No, Lui è diventato uomo e così facendo ci ha lanciato un forte messaggio. Ci dice: se vi chiedete dove sono, ecco, ora potete vedere che ci sono. Io sono sempre stato qua, ma ora ve lo dimostro vivendo una vita come la vostra, per mostrarvi che condivido le vostre sfide, le vostre delusioni, ma anche le vostre gioie. Quindi possiamo dire che nella nascita di Cristo Dio ti parla. Nella nascita di Cristo Dio ti parla. Riesci a vedere la dimostrazione dell'amore di Dio per te nella nascita di Gesù Cristo che celebriamo a Natale? Dio ti invita a confidarti con Lui, a fidarti di Lui. Dio ti invita a relazionarti con Lui, ad accettare il perdono che Lui ti offre grazie alla vita, alla morte e alla risurrezione di Gesù Cristo. Lui è un Salvatore che ti capisce, che desidera condividere le tue lacrime, la tua tristezza, la tua sofferenza e trasformare tutto questo in gioia. Questo è quello che desidera fare Gesù Cristo, desidera portare la sua gioia nella tua vita quotidiana. Gesù è stato un bambino proprio come te. Lo sapevi, Sara, che Gesù è stato un bambino proprio come te? Anche lui ha vissuto esattamente da bambino, ha dovuto crescere, ha dovuto diventare un ragazzo, un giovane, ha imparato un lavoro, ha imparato ad andare a scuola, ha imparato tante cose, anche lui esattamente come ognuno di noi. È cresciuto affrontando la vita esattamente come ognuno di noi. E lui è in grado di capire meglio di chiunque altro come tu ti senti in questo momento. Lui sa esattamente come tu ti senti in questo momento della tua vita, sia che stai bene, sia che stai affrontando delle sfide, delle difficoltà nella tua vita. Lui sa esattamente come tu ti senti in questo momento. Ti capisce come bambino, ti capisce come giovane, ti capisce come padre, come madre, come adulto, ti capisce con i tuoi problemi, ti capisce con le tue preoccupazioni. Ed è proprio per questo che l'Apostolo Paolo ha potuto scrivere delle parole molto forti quando scrisse alla chiesa di Filippi e Filippesi dicendo: rallegratevi sempre nel Signore, ripeto, rallegratevi, non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Quindi, che cosa sta dicendo Paolo? Paolo ci sta letteralmente esortando a permettere alla gioia di Dio di entrare nella nostra vita quotidiana. Ci dice: permetti alla gioia di Dio di entrare nella tua vita quotidiana. Sappiamo che non è sempre facile rallegrarsi in ogni situazione, Ma Paolo ti sta dicendo: permetti alla gioia che Dio ti dà di entrare in ogni situazione della tua vita. E forse in questo momento stai pensando: sì, ma che ne sa Paolo della mia vita? Come fa Paolo a dirmi: rallegrati nella tua situazione? Lui che ne sa dei miei problemi? È facile per lui parlare così, no? Dire: rallegrati in ogni situazione della tua vita. Ma se lui fosse nei miei panni, voglio sfidarlo a rallegrarsi nella situazione in cui io mi trovo. Ma sapete una cosa? Quando Paolo ha scritto queste parole, dove si trovava? A Roma, in prigione. Non era libero, era in prigione. Quindi stava soffrendo, era privato della libertà. Sapeva esattamente che cosa significa soffrire. Essere perseguitato, essere solo. Infatti dice a un certo punto: nessuno viene a visitarmi, nessuno si ricorda di me, mi avete dimenticato. Sa cosa vuol dire versare delle lacrime, patire la fame? Ma aveva imparato ad accontentarsi dello stato in cui si trova. Paolo dice: io ho imparato ad essere felice in ogni situazione, a gioire in ogni situazione che io mi trovo. Infatti poco dopo disse: io posso ogni cosa in colui che mi fortifica. Quindi io posso gioire anche nella sofferenza. Perché? Perché c'è Gesù Cristo che mi dà la forza per andare avanti. È Lui che mi fortifica. Paolo ci insegna dunque che noi possiamo trovare la gioia in ogni circostanza. Dio desidera donarci gioia di vivere in ogni situazione della nostra vita. Ora, che cosa significa avere gioia di vivere? Avere gioia di vivere non significa che noi dobbiamo reprimere le nostre emozioni. Non vuol dire che non puoi essere triste. Non vuol dire che non puoi essere arrabbiato per qualcosa, che non puoi essere deluso quando qualcuno ti ferisce, ti fa del male o non rispetta le promesse fatte. Non vuol dire che devi reprimere ogni emozione della tua vita. Al contrario, Paolo ti esorta ad ammettere, a riconoscere ogni emozione che c'è nella tua vita. Paolo ti esorta a riconoscere le emozioni che ci sono nella tua vita, innanzitutto di fronte a te stesso e di seguito di fronte a Dio. Ci esorta a riconoscere e ad ammettere di fronte a noi stessi e a Dio tutto ciò che ci turba. Quindi a riconoscere e ammettere quando stai male, quando stai soffrendo, quando sei deluso davanti a te stesso e davanti a Dio. Quindi come possiamo mantenere questa gioia di vivere nella nostra vita quotidiana anche quando le cose vanno male? Innanzitutto il primo punto è: non escludere Dio dal tuo dolore. Non escludere Dio dalla tua sofferenza, dal tuo dolore. Questo è l'errore più grande che possiamo fare nella nostra vita come cristiani: escludere Dio dal nostro dolore. Quindi, anche se magari sei deluso, o forse sei anche arrabbiato con Dio perché ritieni che dovrebbe intervenire con più decisione immediatamente nella tua situazione, non tenere dentro di te questa rabbia, questa frustrazione, ma portale a Lui. Grida a Dio come fece il salmista nel Salmo 10, che disse: «Oh Signore, perché mi stai lontano? Perché ti nascondi in tempo d'angoscia?» Noi possiamo sperimentare tutte queste cose, ma allora impariamo ad andare da Dio con queste situazioni. Noi possiamo sperimentare la gioia nella nostra vita quotidiana se nelle circostanze difficili noi restiamo attaccati a Gesù Cristo. E questo come facciamo a farlo? Dobbiamo distogliere lo sguardo da noi stessi. Sapete, quando ci giriamo solo attorno ai nostri problemi, quando ci piangiamo addosso: povero me, sto di nuovo soffrendo, mi hanno di nuovo fatto del male, mi hanno di nuovo deluso, mi hanno di nuovo ferito. Distogli lo sguardo da te stesso, dal tuo dolore, riconoscilo e rivolgi il tuo sguardo a Cristo. Alza lo sguardo verso di lui e poi che cosa fai? Porta al Signore ogni tua preoccupazione, ogni tua richiesta, ogni soggetto di preghiera che hai nella tua vita, portala a Lui. Noi non possiamo pretendere di sperimentare la pace di Dio nella tempesta, no? Quando le cose vanno a rotoli nella loro vita, poi ci lamentiamo, ma io non ho la pace di Dio nella mia vita. Ma non possiamo pretendere di sperimentare la pace di Dio nella nostra vita se noi siamo sempre occupati a voler risolvere tutto da soli. Se noi non impariamo a sperimentare la pace di Dio nella nostra vita quotidiana, quando le cose vanno avanti abbastanza bene, nelle piccole sfide, nei piccoli problemi della nostra vita, allora non riusciremo a sperimentare la sua pace neanche nel mezzo della tempesta. Prova a pensare un po' alle ultime settimane, agli ultimi mesi della tua vita e alle sfide che hai dovuto affrontare. Qual è stata una sfida più o meno grande nella tua vita che hai dovuto affrontare nelle ultime settimane e negli ultimi mesi? Come l'hai affrontata questa sfida? Pensa a quando è stata l'ultima volta che hai affrontato una sfida, una difficoltà nella tua vita e lo hai fatto tutto da solo o da sola. Dove ti sei preoccupata, hai cercato di risolvere da sola la situazione invece di rivolgerti a Dio. Perché non l'hai fatto? Perché non ti sei rivolta a Dio in quel momento? Forse ti sembrava troppo banale il problema, o forse non sei semplicemente abituato a farlo, forse te ne sei dimenticato, l'hai fatto troppo tardi, o forse pensavi che non è il caso di disturbare il Signore con questo tuo problema. O forse addirittura pensavi che ti avrebbe rinfacciato, che avresti dovuto fare le cose diversamente? Perché non l'hai fatto? Il punto è che se non ti eserciti a comunicare con Dio, condividendo con Lui le tue gioie e anche le piccole frustrazioni, le piccole difficoltà della vita quotidiana, allora non ci riuscirai nemmeno quando le preoccupazioni prendono il sopravvento nella vita, quando le cose vanno veramente male. Se non ti eserciti a comunicare con Dio ogni giorno, portando a Lui le sfide della giornata, anche piccole che siano, o le gioie della giornata, non ci riuscirai a farlo quando le cose vanno veramente male, perché non ti sarai esercitato a farlo. Poi magari proverai vergogna, proverai difficoltà, non saprai che parole utilizzare. C'è una parabola che Gesù racconta, tra le tante parabole che ha raccontato, una di queste parabole è la parabola del tesoro nascosto. In questa parabola Gesù afferma, la troviamo in Matteo capitolo 13, che il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo, che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha, e compra quel campo. Che cosa ci insegna questa parabola? Uno degli insegnamenti principali di questa parabola è che se vuoi che la tua relazione con Dio trasformi in modo potente la tua vita, allora devi fare tutto ciò che è in tuo potere per tenerti il più stretto possibile vicino a Gesù. Ogni giorno della tua vita. Significa che Gesù Cristo deve diventare veramente la cosa più importante della tua vita, come se avessi trovato questo tesoro. In che modo potresti esercitarti nei prossimi giorni? Magari hai qualche giorno di vacanza, qualche giorno libero. In che modo potresti esercitarti nei prossimi giorni a condividere con Gesù le piccole gioie e i piccoli dolori della tua vita? In tutta semplicità. Prova a pensare a come potresti integrare questa comunicazione con Dio nella tua routine quotidiana. O che cosa potrebbe aiutarti a ricordare che se hai trovato Cristo hai trovato un enorme tesoro? E anche che Lui desidera rendere completa la tua gioia? Prova a riflettere su questo, anche perché la gioia che noi sperimentiamo nella nostra vita quotidiana ci porta a qualcosa di ancora più grande, ovvero a una gioia che noi sperimenteremo nell'eternità. La gioia sarà qualcosa che ci accompagnerà anche nell'eternità. Infatti, come Gesù stesso spiega in un'altra delle sue parabole, nella parabola del servo fedele, no? La parabola del servo fedele racconta che c'è un padrone che ha consegnato ad ognuno dei suoi servi un talento. Poi se n'è andato e quando lui è tornato, questi servi tornano dal padrone e pieni di orgoglio dicono: ah, io li ho moltiplicato, guarda, te ne ridò 5, te ne ridò 10. E quando questi servi fedeli tornarono dal padrone con i talenti che avevano moltiplicato, il padrone disse loro: va bene, servo buono e fedele, sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo Signore. Wow, questo è quello che ci dirà Gesù quando lo incontreremo, no? Noi quest'anno abbiamo parlato tanto del ritorno di Cristo, degli ultimi tempi, di come di quello che avverrà quando Cristo tornerà e ci prenderà con sé. E quando noi saremo alla presenza di Gesù, lui dirà: bene, servo buono e fedele, entra nella gioia del tuo Signore. Sperimenteremo questa gioia nell'eternità. Infatti, in quel giorno, lui porrà fine a tutta la nostra sofferenza. La promessa, come noi leggiamo nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 21, è che lui asciugherà ogni lacrima dai nostri occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. E a quel punto la nostra gioia sarà completa. In quel momento, quando inizierà l'eternità, no? Quando inizierà questo periodo dove staremo per sempre alla presenza del Signore, noi saremo parte di quella folla immensa della quale leggiamo sempre nel libro dell'Apocalisse, nel capitolo 19, questa folla immensa che si trova davanti al trono di Dio e che canterà e che dirà: alleluia, perché il Signore nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci, quindi abbiamo di nuovo questa gioia ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Quindi questo è quello che sperimenteremo in eterno. E vorrei ora concludere questo messaggio di Natale che, partendo dalla gioia, no? Dalla gioia che possiamo avere nella nostra vita quotidiana e che ci porta a una speranza eterna, vorrei concluderlo leggendo parte di un articolo che è stato scritto dal presidente di Chiesa Viva Svizzera e dal quale anche ho preso spunto oggi, che tra l'altro trovate nelle info del nostro movimento che sono fuori presso la bacheca. E lui ha scritto questo articolo dal titolo Viva e gioia di vivere, dicendo: si può seguire Gesù in modi diversi, con serietà, con passione, con fiducia, e come Chiesa Viva vogliamo provare anche a seguirlo con la gioia di vivere in ogni cosa. Vogliamo appoggiarci con gioia alle fondamenta della Bibbia. Vogliamo essere pieni di gioia di vivere, pieni dello Spirito di Dio. Vogliamo rivolgerci al mondo con la buona novella e con atti di carità, con una grande gioia di vivere. Poi aggiunge: la nostra Chiesa vuole essere caratterizzata dalla gioia di vivere in tutto, nel pregare, nel cantare, nel leggere la Bibbia, nel predicare, nel servire, nel lavorare, nel rapporto con i vicini, nella vita familiare. Questo è il profumo del regno di Dio e questo corrisponde al nostro nome, Chiesa Viva. Amen. Preghiamo. Caro Padre, io ti ringrazio per la gioia di vivere che tu hai portato nella nostra vita. Con la nascita di tuo figlio Gesù Cristo è entrata la gioia nel mondo. Tu hai portato la luce, hai portato la pace, hai portato il perdono. Signore, mi hai anche messo questa gioia di vivere nella nostra vita. Ti chiedo di aiutarci nella nostra vita quotidiana a condividere con te questa gioia, permettere alla tua gioia di entrare nella nostra vita quotidiana. Aiutaci a condividere i nostri pesi, le nostre frustrazioni, la nostra tristezza, in modo che la tua pace possa entrare nei nostri cuori e così la tristezza lasciare spazio alla pace. Sì, grazie che tu vuoi che noi sperimentiamo questa gioia in eterno e che un giorno sarà questo a caratterizzare la nostra vita con te, la gioia. Quindi grazie Padre che tu vuoi riempire i nostri cuori già oggi della tua gioia eterna. Amen.